La Roma TPL Scarl, azienda di trasporto locale, appare destinata al fallimento. Senza le continue iniezioni di liquidità di Roma Capitale, non bastano neppure i 22 milioni di euro che Roma Capitale ha messo in pagamento a conguaglio delle fatture del 2014 e del 2015 per garantire il pagamento degli stipendi, degli aumenti del rinnovo contrattuale di categoria, dei contributi, dei fondi pensionistici, delle cessioni del quinto, dell'erghe e dei buoni pasto. Questa la denuncia dell'Unione Sindacale di Base.
E andiamola a sentire l'Unione Sindacale di Base, abbiamo in collegamento Fabiola Bravi, ben trovata Bravi, buonasera.
Buongiorno a tutti voi, buon ascolto.
Questo è il quadro che voi fate della situazione di Roma TPL Scarl. Nel frattempo però c'è anche un altro problema, che a fronte di tutto questo Roma Capitale non può mettere in pagamento le fatture da gennaio 2016 ad oggi, quindi nonostante tutto quello che è stato saldato non sia sufficiente a pagare gli stipendi e quant'altro, Roma Capitale non può erogare altri fondi. Che cosa accadrà a questa azienda?
Beh, la situazione è estremamente catastrofica. Abbiamo di fronte a noi e quindi sotto gli occhi di tutti, non solo lavoratori ma anche utenti, la completa disfatta della gestione privata del settore dei trasporti a Roma. Questo è ciò che ne consegue quando si decide di appaltare a dei privati che hanno come interesse primario il loro patrimonio economico un servizio che deve essere rimanere pubblico e alla portata dell'utenza. Tutto ciò non è avvenuto perché dal 2000, in cui le amministrazioni comunali hanno fatto questa scelta scellerata, abbiamo assistito negli anni ad un continuo smantellamento non solo della stessa mobilità e quindi un abbandono delle periferie con una continua situazione di emergenza dettata dalle corse che vengono soppresse, corse che non vengono effettuate, ritardi, attese interminabili, ma abbiamo anche assistito alla totale degenerazione anche della situazione dei lavoratori. I lavoratori sono costretti a lavorare e continuare a prestare servizio senza gli stipendi. Stiamo parlando di quasi 2000 lavoratori con famiglie annesse che sono messi nelle condizioni tutti i mesi di vivere nell'incertezza della sopravvivenza.
E che salgono sull'autobus e fanno la loro tratta, diciamo così, no?
E continuano a lavorare dimostrando comunque un'alta professionalità, un alto senso di morale nei confronti dei cittadini. Quindi la prima cosa che ci preme segnalare è che questi disagi che i cittadini vivono tutti i giorni, e lo sanno benissimo i comitati dei pendolari, così come anche tutti gli utenti che si servono di questi mezzi, di queste linee, non sono imputabili ai lavoratori. I lavoratori si stanno dimostrando molto, molto più coscienziosi di tutte le istituzioni che stanno assistendo e non stanno intervenendo in modo decisivo e strutturale per preservare non solo un diritto sacrosanto, ma anche il servizio stesso.
E allora Fabiola Farbravi, facciamo un po' il punto della situazione, perché raccontiamo ai nostri concittadini come funziona. Il Comune di Roma ha deciso di appaltare ad aziende pubbliche il servizio di trasporto, in questo caso quello del trasporto pubblico locale, che è quello delle periferie. A questo punto c'è un'azienda privata che è entrata, ha vinto l'appalto e ha cominciato a erogare il servizio. Il nodo della questione è che l'azienda naturalmente deve fare il proprio interesse come azienda privata e probabilmente non riesce a sostenere le spese del servizio. È qui il problema?
Beh, questo è quello che dice questo consorzio di aziende, perché in realtà non si tratta di un'azienda unica, ma comunque un insieme di aziende che stanno gestendo questo servizio, delle linee che servono dal centro alle periferie, e che stanno dichiarando di non avere alcuna liquidità per poter garantire anche solo lo stipendio dei lavoratori. Lei ben comprende che non è bastato l'intervento comunque di Roma Capitale, che ha da novembre, quindi dall'ultimo momento insomma di crisi più totale che hanno vissuto i lavoratori, tant'è che sono stati costretti a rimanere nei depositi. Da novembre ad oggi Roma Capitale ha continuato a stanziare milioni di euro, dovuti, per carità, perché erano riferiti comunque sia ad un servizio effettuato.
Sì.
Ma nonostante questo, il consorzio si diverte ad alzare ulteriormente la posta ogni volta che ci sediamo e sembriamo vicino ad una risoluzione, chiedendo ulteriormente, come ben specificavate voi, iniezioni di liquidità. E nonostante questo, questi soldi stanziati continuano a non essere sufficienti a coprire e a garantire un servizio essenziale, neanche per le più banali questioni che attengono alla gestione di un'impresa. Solo per farle un esempio, gran parte degli autobus, spesso e volentieri negli anni, sono dovuti rientrare nei depositi perché non gli veniva rifornito di gasolio. Il gasolio mancava perché queste aziende consorziate non lo pagavano. Non solo, le basti pensare che ad oggi noi ci ritroviamo comunque con un prossimo saldo di 22 milioni di euro, che sembrerebbe non bastare neanche a ricoprire le retribuzioni dei lavoratori, perché a quanto pare i creditori privilegiati sono diventati le banche e i fornitori.
E certamente, perché ovviamente loro si sono dovuti indebitare per erogare gli stipendi ai dipendenti. È giusto questo?
No, hanno molto probabilmente dovuto indebitarsi per pagare le banche e i fornitori, non di certo i dipendenti, perché i dipendenti non hanno visto una lira dal rinnovo contrattuale. Hanno i contributi che le aziende consorziate non diversano, hanno le cessioni del quinto che le aziende non versano, hanno i fondi pensionistici integrativi che le aziende non versano, hanno gli stipendi che non vengono versati. Quindi di certo non possiamo dire che la precedenza viene data ai lavoratori, che sono gli unici che stanno mantenendo in piedi questo servizio, motivo per il quale da novembre la nostra organizzazione sindacale non ha fatto altro che chiedere a gran voce a Roma Capitale, onde evitare che ogni iniezione di liquidità venisse distratta su altre strade, ma che non arrivasse giustamente nelle tasche dei lavoratori, di, come committente, fare un gesto di responsabilità e pagare direttamente gli stipendi ai lavoratori.
Quindi aggirando,
trattenere quindi le somme che sono dovute per gli stipendi e garantirne la puntualità, l'erogazione puntuale, con un conto separato, perché di fatto, se anche arrivassero e continuassero ad arrivare delle iniezioni di liquidità da parte di Roma Capitale, noi purtroppo non abbiamo garanzia alcuna che questi proventi vengano destinati agli stipendi dei lavoratori.
Allora, questo è lo stato dei fatti. Quando voi dite è il problema la privatizzazione, voi chiedete che si ritorni al vecchio sistema, cioè che il comune detenga in mano l'azienda di trasporto pubblico e lo gestisca autonomamente, insomma, quindi ovviamente il comune stesso. Ma per quale motivo si è decisa la strada della privatizzazione? Cioè, qual era la ratio che ha spinto a questa scelta?
Guardi, questo dovremmo chiederlo alle amministrazioni comunali che ci hanno preceduto, che hanno permesso che questa privatizzazione avvenisse, e dovremmo chiederlo alle amministrazioni comunali che sono, come dire, ci hanno lasciato in eredità questo scempio. Noi di sicuro possiamo dire che siamo stati sempre contrari alla privatizzazione dei servizi pubblici, così come continueremo a dirlo, e ad oggi anche l'appello che rivolgiamo ai neocandidati sindaci è proprio: avete sotto gli occhi l'effetto devastante che una privatizzazione può portare su un servizio pubblico. I servizi pubblici vanno mantenuti e tenuti tali, perché non si può pensare di poter mettere a profitto un servizio che deve essere garantito alla cittadinanza e che deve essere socialmente utile. Non si può pensare di mettere a profitto un servizio come quello dei trasporti.
Quindi sto pensando anche a quello della raccolta dei rifiuti, alle scuole come gli asili nido.
Assolutamente,
cioè, questa
sì,
è una strada che voi dite non è
sanità,
percorribile. Ecco.
A partire dalla sanità assistiamo, come dire, a lunghe liste di attesa semplicemente perché una donna incinta deve poter prenotare un'ecografia. Basta passare invece su un'altra linea telefonica dello stesso plesso ospedaliero per vedere che quella stessa visita che le viene prenotata per oggi nel 2017 è disponibile l'indomani mattina previo pagamento. Peccato però che ci dimentichiamo che non abbiamo più soldi da spendere, perché siamo ridotti talmente male che oggi anche il diritto costituzionale dello stipendio è messo in discussione.
E quindi,
con la complicità delle istituzioni che di fronte ad uno scempio tale non stanno intervenendo in maniera decisiva.
Ecco, allora,
perché di fronte a queste inadempienze l'unica alternativa è la revoca immediata degli appalti a chi dimostra di non essere in grado di gestire un appalto che gli è stato concesso.
Allora voi chiedete questo, bravi, in conclusione la prossima mossa che farete quale sarà se non si risolverà più presto la situazione dei lavoratori della TPL?
Possiamo dirvi che i lavoratori sono allo stremo, allo stremo delle forze, ma anche allo stremo veramente della disperazione. Noi auspichiamo che nessuno di loro faccia un gesto di cui ognuno di noi potrebbe sentirne il peso sulla propria coscienza. E questo è l'invito che io faccio alle istituzioni, che hanno avuto modo di leggere sul viso dei lavoratori la disperazione vera, perché gli siamo andati sotto casa per mostrargli in che condizioni sono questi lavoratori, per pensare che oggi ci sono tutte le condizioni per poter intervenire, preservare i lavoratori e riportare un servizio pubblico come tale alla gestione comunque della nuova amministrazione comunale.
E magari sarebbe interessante che i candidati a sindaco mettessero queste cose anche nei loro programmi. Staremo a vedere. Intanto io ringrazio Fabiola Bravi dell'Unione Sindacale di Base per averci raccontato la storia della TPL romana. Grazie e buon lavoro, Bravi.
Grazie a voi, buon proseguimento. Buona